Buon pomeriggio a Liliana Gorini di Movisol, Movimento Solidarietà e Diritti Civili, movimento che fa capo all'economista statunitense Lyndon LaRouche, l'unica voce, una delle pochissime, facciamo così che almeno mettiamo d'accordo tutti, pochissime voci fuori dal coro negli Stati Uniti, obamizzati o quasi. Liliana Gorini, buonasera e benvenuta.
Buonasera, grazie.
Non ho sbagliato, vero? Ho dato una descrizione.
No,
ho dato un colpo
così.
Al cerchio e uno alla botte. Insomma.
È proprio così.
Sì, a proposito di colpi al cerchio, colpi alla botte, forse l'ultima volta che ci siamo sentiti c'era ancora un governo politico legittimato dal popolo in Italia.
Mi sa di sì. Sì,
è cambiato qualcosa.
Il governo della BCE non c'eravamo ancora sentiti.
Esatto. Dico, come le paiono questi primi giorni di governo tecnico, di scienziati, politologi, uomini venuti da angoli remoti e lontani del sistema solare per rifare e rimettere a posto finalmente il pianeta e la Terra, l'Italia soprattutto?
Purtroppo esattamente come me li aspettavo, perché a differenza di molti italiani non mi facevo nessuna illusione che ci fossero sacrifici equi e che in qualche modo Monti potesse rimettere in sesto il nostro bilancio. In quanto è stato mandato al governo con questa sorta di colpo di Stato proprio per adottare le misure che erano state imposte dalla BCE, dall'Unione Europea e dal duo Merkel-Sarkozy, e queste misure neanche lontanamente si avvicinano a quelle che ha preso, quindi come ha detto qualcuno questo è solo l'inizio, nei prossimi mesi la manovra, ce ne sarà una seconda di manovra e giro di austerità. E il problema, come dissi all'ultima volta che ci siamo sentiti, è che per quanta austerità, per quanto mandino la gente in pensione a 90 anni e per quante tasse impongano, sicuramente non riusciranno così a rifinanziare una bolla speculativa che è 10 volte il PIL mondiale, perché di questo stiamo parlando, di salvataggi bancari che l'Unione Europea e la BCE si accingono a fare, una nuova ondata di iperinflazione, quello che negli Stati Uniti la Federal Reserve chiama quantitative easing, che vuol dire allargare la borsa non per l'economia reale ma per risistemare i conti delle banche che hanno speculato tra l'altro sui nostri titoli di Stato. E su questo, così come mi aspettavo, il governo Monti non ha preso nessuna misura, non c'è neanche un barlume di Glass-Steagall, di misure contro la speculazione finanziaria per vietare i derivati, i CD, quindi fa esattamente quello che mi aspettavo. In più c'è anche la prospettiva di un coinvolgimento italiano in una guerra in Iran e Siria che potrebbe trasformarsi nella terza guerra mondiale, quindi mi spiace dover dare nuovamente brutte notizie, ma questo governo ci sta portando sul baratro in tutti i sensi.
C'è il rischio davvero che almeno le turbe in Medio Oriente, che da mesi ormai ci stanno occupando l'onore delle cronache, soprattutto in Siria, possano scatenare qualcosa di così apocalittico come detto anche magari qui da noi in questo momento, anche perché insomma il caso della Libia è abbastanza indicativo. La Libia governata dal satrapo, governato dal dittatore oppressore, però sugli affari interni insomma non diventa dura prendere posizioni in questo caso, anche perché se davvero vi fossero intenti di giustizia, democrazia e di libertà, si dovrebbe intervenire in tutte le aree del pianeta in cui c'è qualcosa. Io auspico per esempio un intervento in Cina, dove la gente finisca di lavorare per un euro l'anno o per 2 euro l'anno e finisca di essere sfruttata e spostata come attrezzi o cose.
Forse verrà accontentato, perché Obama ha intenzione di intervenire anche lì.
Anche lì.
Non sono poche le sue...
No, il mio ragionamento segue un filo logico, forse logico da parte mia, dal mio punto di vista, che vede insomma che la Libia, a fin dei conti, non ha aggredito nessuno dei paesi vicini è stato aggredito dalla Libia di Gheddafi, tanto da necessitare un intervento da parte di un'alleanza così vasta come quella che ha bombardato, che ha rivoltato il deserto libico per qualche tempo. Così come è accaduto per esempio nella seconda ondata irachena, e non era accaduto nella prima, perché almeno nella prima guerra di Iraq, quella del 1991, una sorta di motivazione c'era stata, l'invasione del Kuwait da parte delle truppe di Saddam Hussein, quindi una sorta di legittimazione forse ci poteva essere sul piano ufficiale, dico, poi anche lì ci sono voci contrastanti su promesse fatte non mantenute, cose che dovevano andare in un modo, in un altro, insomma le solite leggende nere che spesso girano, che non vengono mai smentite. Nel 2003 stiamo ancora aspettando di trovare le cosiddette armi,
di distruzione di massa che si era inventato Blair, e adesso stanno creando una finta storia di armi del genere anche per l'Iran, e questo ripete un po' la seconda guerra contro l'Iraq, cioè una serie di accuse non confermate dagli ispettori, che non avevano trovato niente, che puntano essenzialmente a colpire con l'Iran tutta l'Asia, e in quanto secondo la Roche la motivazione è anche questa economica, cioè Obama, la Gran Bretagna, la Francia di Sarkozy, che hanno un atteggiamento imperiale a cui abbiamo assistito anche nel caso della Libia, non vedono lo sfascio totale del sistema finanziario e dell'euro, che non può essere sistemato, e pensano con una guerra di almeno ridurre alla stessa condizione quei paesi che invece hanno una crescita economica, a differenza del mondo transatlantico, cioè dell'Europa e degli Stati Uniti.
Ecco, Liliana Gorini, io la interrompo perché vorrei che lei ascoltasse questa breve intervista che ho realizzato, che noi qui di Radio Padania abbiamo realizzato domenica, l'apertura, la riapertura del Parlamento della Padania, con l'onorevole Franco Gidoni della Lega Nord, bellunese, juventino, aggiungo io, ma membro della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. Abbiamo toccato un argomento particolare, sicuramente avrà già capito di che stiamo parlando e dove voglio arrivare, però le faccio sentire queste parole e poi le chiedo un commento.
Benissimo. Onorevole Gidoni, Franco Gidoni, parlamentare bellunese della Lega Nord, membro della Commissione Difesa, come va, cosa si prova ad avere un militare, un alto militare come l'ammiraglio Di Paola, come ministro della difesa, come referente, chiamiamolo così, si può definire referente?
No, ci si sente un po' più argentini, un po' meno italiani, nel senso che abbiamo i generali al governo, per carità di Dio. Ricordo solo che pare che in tutto il mondo occidentale l'unico stato che abbia un generale oggi alla difesa è l'Egitto, quindi questa la dice lunga su con quali paesi ci stiamo confrontando. Al di là della persona, ovviamente dal punto di vista personale nulla, però questo dal punto di vista politico dà molto da pensare.
E cosa si prova a stare all'opposizione? Si dice che il Parlamento non stia lavorando così tanto come prima, sembra che insomma anche l'attività del governo Monti sia un po' più distante dal Parlamento, va prima da Vespa, poi invece a presentare le misure, poi invece decide di tornare in Parlamento da voi perché qualcuno si è ribellato, magari la Lega, magari qualche media della Lega. Che cosa ne pensa di questa situazione un po' particolare?
No, dico che ci si sente un po' vicini ai cassa integrati, cioè becchi un indennizzo ovviamente così anche consistente, però ti senti assolutamente inutile, ti senti così, devi assistere, devi tra l'altro ascoltare radio, televisioni, leggere i giornali per cercare di capire che cosa questo governo deve fare, cioè quello che sarebbe il tuo ruolo, ovvero partecipare alla costruzione di un programma, partecipare legiferando ai cambiamenti del paese, ti senti tra coloro che sono sospesi in attesa di capire che cosa succederà e qualcuno venga a dirti qualcosa, magari l'auspicabile è sempre che te lo dicessero prima, invece qui pare che siamo avviati verso il teatrino, che prima si faranno i decreti e poi verranno a spiegarceli.
Allora, per capirci, Liliana Gorini, abbiamo parlato, l'onorevole Gidoni ha anche spiegato in questo momento qual è la situazione parlamentare, così irreale, perché non stanno facendo davvero nulla, perché è tutto affidato alle segrete stanze governative che si riuniscono a Palazzo Giustiniani, mi sembra di aver capito, da quelle parti. Però il nome che è venuto fuori è quello dell'ammiraglio Giampaolo Di Paola, neo ministro della difesa. Giampaolo Di Paola, ammiraglio, quindi alto grado della Marina Militare Italiana, ma che in questo momento è stato, in questi ultimi tempi, capo di Stato Maggiore della Difesa dal 10 maggio 2004 al 2008, poi presidente del Comitato Militare della NATO dal 13 febbraio 2008 al 2011, e insomma ha avuto un alto ruolo, ecco, se così possiamo definire, segretario generale della Difesa da 26 marzo 2001, poi capo di Stato Maggiore, poi dal 13 febbraio presidente del Comitato Militare della NATO. composto dai capi di Stato di maggiore dei 26 paesi dell'alleanza e designato tra l'altro dal governo di centrosinistra di allora, perché è stato designato il 14 novembre 2007. Quindi abbiamo a che fare con un militare, un altissimo grado militare della NATO, non italiano, della NATO, che in questo momento fa il ministro della difesa in Italia. E poi sento queste previsioni, tra virgolette, apocalittiche che lei mi fa, e io dico, ma insomma, qual è il nesso? C'è un nesso? È una casualità? Succedono queste casualità?
Assolutamente sì, cioè, decisamente c'è un nesso, ed è anche una delle persone, ha partecipato anni fa a una conferenza a Bruxelles, che lanciarono il Trattato di Lisbona e il ruolo degli eserciti europei, quindi del fatto che al di là della sovranità nazionale ci sarebbero stati interventi militari anche da parte dell'Europa in giro per il mondo, cosa contro cui noi ci siamo opposti, chiedendo, così come tanti altri comitati di cittadini in tutta Europa, l'annullamento di questa pericolosissima clausola del Trattato di Lisbona, che ci coinvolge veramente potenzialmente in una terza guerra mondiale. Questo è un segnale, il fatto che Monti abbia messo alla difesa una persona così ad alto livello nella NATO e che abbia messo agli esteri Terzi di Sant'Agata, che è
l'ex ambasciatore degli Stati Uniti,
ambasciatore a Washington, esatto. Quindi uomo di Obama, è molto significativo, a differenza del governo danese, che ha già preso le distanze da un intervento in Siria e in Iran, perché sa benissimo quali sarebbero le conseguenze. La Russia e la Cina l'hanno già detto, interverrebbero e difenderebbero l'Iran, non lascerebbero le cose come stanno. Quindi stiamo veramente avvicinandoci verso un conflitto nucleare potenziale. E purtroppo il governo italiano sembra andare esattamente in questa direzione. Quindi noi abbiamo sollecitato, e lo farò subito dopo questa trasmissione anche con l'onorevole Gironi, interpellanze parlamentari, perché il Parlamento di questo dovrebbe discutere. È in un momento di effettivamente di quasi di torpore, perché qualunque iniziativa faccia contro la manovra, contro la politica degli esteri e di difesa del governo, verrebbe tacciato chiunque di volere il crollo dell'euro, di volere la distruzione dell'Europa. C'è questo ricatto incredibile in cui il Parlamento non deve muoversi, non deve fare l'onda, perché se no siamo noi italiani i responsabili del crollo dell'euro. Questa è una stupidaggine, perché l'euro crollerà comunque, così come il sistema finanziario crollerà comunque, è destinato a crollare. Quindi è il momento assolutamente, e noi siamo ben contenti che ci sia qualcuno all'opposizione, perché se no sarebbe veramente una dittatura come in Libia. È il momento di intervenire e di cominciare a far presente, uno, i collegamenti del governo Monti con la Goldman Sachs, con le banche che hanno speculato tra l'altro sui nostri titoli di Stato da una parte, e dall'altra con questi progetti e piani di contingenza che esistono per un attacco che potrebbe scatenare la terza guerra mondiale. È il momento di fare interpellanze, di chiedere risposte, perché queste sono cose che Monti non dirà sicuramente in conferenza stampa, ed è il momento di fare opposizione.
Ecco, però Liliana Gorini, mi perdoni, perché la domanda che molti si fanno è: perché accadono questi fatti, o dovrebbero accadere questi fatti? Cioè, che strategia c'è alla fine dietro tutta questo concatenarsi e susseguirsi di eventi? Dove dovrebbe portare? A cosa servirebbe un ipotetico conflitto mondiale? Appropriarsi di ricchezze, di risorse naturali presenti, per esempio, in Iran, in questo caso, o ha un controllo del mondo arabo, per assurdo, ammesso che già non sia sotto controllo, che sia come dire, scatenato così a comando a distanza. Poi queste sono ipotesi che possiamo fare, però dove potrebbe portare una situazione di questo genere? E anche l'euro, detto così, magari lo chiederemo a Andrew Spenhouse, che è già in collegamento con noi. Andrew, buonasera, benvenuto.
Buonasera, grazie.
Allora, la teniamo qui un attimo in stand-by, poi la domanda passa anche qui, perché vogliamo capire, in fin dei conti, si è trattato di un errore anche l'introduzione dell'euro. Nel 2002 ci hanno detto: è bellissimo, bisogna farlo, non si può starne fuori, ma non abbiamo capito che vantaggi ci ha portato e che vantaggi ci porterebbe a rimanerci in questo momento. Nessuno ce l'ha mai spiegato, però è possibile che qualcuno si sia sbagliato su eventi di questo genere. Dopo 10 anni qualcuno venga a dirci: ma sì, è vero, ci siamo sbagliati, è andata così, non c'era una strategia dietro. E qual era? Quale strategia si potrebbe ipotizzare per tutti questi eventi?
Ma per qualcuno è stato un errore, per esempio per i governi che l'hanno accettato, per altri, come al tempi di Mitterrand e della Thatcher, era una strategia anche quella di isolare la Germania, di concedere la riunificazione in cambio di un indebolimento dell'economia tedesca che l'euro ha assolutamente avuto, perché il marco era forte e adesso sono in una situazione molto difficile. Perché devono di fatto tenere in piedi l'unione monetaria anche degli altri paesi. Quindi sicuramente l'obiettivo era quello di fermare allora la Germania. L'obiettivo adesso, la Russia l'ha detto chiaramente, è da parte di Obama di non far vedere, di cercare di distogliere l'attenzione della popolazione dal problema reale, che è quello dell'economia americana che sta andando a scatafascio a causa della sua presidenza. La sua popolarità è la più bassa da anni e ci sono anche richieste di impeachment per il modo in cui ha condotto la guerra in Libia senza chiedere il parere del Congresso, cosa che la Costituzione gli imporrebbe. Quindi c'è una situazione di impopolarità totale di Obama in cui una guerra sembra un modo per suscitare simpatie, anche se probabilmente avrebbe l'effetto opposto. Dall'altra parte, come diceva la Rouge, l'obiettivo è quello di colpire quei paesi che invece stanno crescendo, quindi la vecchia politica imperiale divide et impera, di creare guerre regionali in Russia e nell'ex Unione Sovietica, di creare una situazione di conflitti continui in Asia, anche questo intervento in Pakistan, che doveva essere un errore, che probabilmente invece era voluto, crea una situazione gravissima anche con gli alleati stessi degli Stati Uniti nell'area. E quindi
il Pakistan, tra l'altro, settimana scorsa ha ordinato agli Stati Uniti praticamente di lasciare le basi e ha chiuso agli Stati Uniti le vie di accesso alla NATO, in questo caso all'Afghanistan. Quindi qualcosa è successo comunque.
Assolutamente sì, perché hanno ucciso 24
militari, sì, con attacchi sconfinati da droni.
Esatto,
infatti,
sostenendo che fosse un errore, però hanno bombardato per un'ora e le cartine militari indicavano chiaramente quella postazione, quindi non è possibile che sia un errore. Quindi non mi sembra che ci stiano riuscendo, stanno ottenendo l'effetto opposto. Quello che stanno ottenendo, come è stato detto anche dall'ex capo del Mossad e del Shin Bet in Israele, è semmai di creare del fondamentalismo islamico nei paesi in cui intervengono, ed è quello il problema. Non si rendono conto del fatto che agendo così alla fine trascineranno il mondo intero in un conflitto termonucleare. Quindi da una parte è un errore, sì, è un errore di valutazione, però dall'altro è dettato dalla disperazione di questa situazione del sistema finanziario, che non può essere salvato a meno che non si prendano misure drastiche, che sono quelle che la Rus propone da anni: Glass-Steagall, una riforma del sistema creditizio, separare banche commerciali da banche d'affari, e questo manderebbe in bancarotta però Wall Street, la City di Londra. Pur di non andare in bancarotta loro, sono disposti a trascinarci in un conflitto mondiale.
Allora, Andrew Spanhaus, buonasera e grazie per aver accettato come sempre il nostro invito, troppo gentile, come gentile Liliana Gorini. Tante cose le abbiamo già messe sul piatto della bilancia, adesso dall'altra parte da contraltare potremmo chiederci: ma come si potrebbe fare per andare a stare meglio, per evitare che tutto ciò accada? Quale rotta dovrebbe tracciare la politica, ammesso che si possa ancora parlare di politica sia in Italia che nel resto del pianeta, perché qua pare di essere finiti in mano solamente degli amministratori che eseguono direttive pensate e studiate altrove, in qualche altro think tank un po' nascosto. Andrew Spanhaus, che ne pensa?
Beh, la prima cosa da fare è abbandonare la nave che affonda, e la nave che affonda è il sistema basato sull'euro adesso. Il sistema dell'euro, come è stato toccato la questione, storicamente non è dal livello più alto non è un errore, nel senso che alcuni gruppi di potere l'hanno utilizzato l'euro per togliere la sovranità nazionale ai paesi. Poi quello che ci è stato raccontato attraverso i media, attraverso i politici, no, in Italia, anche in Germania e altrove, è che serviva l'euro per salvarci, per non fare la guerra, per crescere, tutte queste cose. Ma chi già allora guardava il mondo con un'ottica, no, di della battaglia tra chi vuole la crescita economica, il benessere della gente e chi invece ha una visione imperiale, coloniale, sapeva già allora che l'euro era un progetto di questo tipo. Quindi dobbiamo abbandonare l'euro perché il sistema dell'euro adesso significa che è impossibile per qualsiasi paese decidere la propria politica economica. La risposta alla crisi che stiamo vedendo, ogni settimana la Merkel, la Sarkozy annunciano il piano per salvare l'euro, poi non funziona, devono annunciare un altro, no? Ma la nuova proposta che qualcuno fa dire alla Merkel adesso sarebbe di rafforzare ancora di più i parametri europei, ma questo significa che l'Italia non può decidere di fare nulla per far crescere l'economia. Abbiamo bisogno di investimenti nell'economia produttiva, significa nelle infrastrutture, significa credito per le imprese, perché come sanno gli ascoltatori, siano privati, siano in piccole imprese, i soldi non vanno a chi ne ha bisogno adesso, i soldi vanno alle grosse banche che fanno i giochi d'azzardo nelle borse mondiali, non vanno a chi ne ha bisogno. Abbiamo bisogno quindi di credito per l'economia reale, di grandi progetti che spingono questa possibilità di sviluppo, ma per fare questo bisogna toglierci questo peso di un sistema che sta crollando.
Settimana scorsa c'è stato questo meeting improvvisato tra le grandi banche centrali mondiali, c'era la BCE, c'era la Federal Reserve, c'era la Banca Nazionale Svizzera, la Bank of England e anche credo la Banca Nazionale Giapponese e quella canadese, si sono riuniti e hanno insomma fatto il punto della situazione. Qualcuno dice anche, lo dite anche voi se non ricordo male, l'avete detto anche voi, che insomma dietro a tutto questo giro per aggirare la paralisi del mercato interbancario si sia mossa per esempio la banca centrale britannica, la banca centrale inglese, che avrebbe organizzato il soccorso della Federal Reserve all'Europa. Tra l'altro fra qualche giorno, credo domani o forse dopodomani, Timothy Geithner, segretario del Tesoro statunitense, sarà a Milano e incontrerà, credo, Mario Monti proprio qui in questa città, il Presidente del Consiglio. Poi si parla di questo prestito da 600 miliardi di dollari all'Italia, che risolverebbe parecchi problemi, perché per esempio potrebbe far ridimensionare, se vogliamo, il debito pubblico italiano da 1900 miliardi, portarlo a 1300 sarebbe addirittura sotto il prodotto interno lordo, quindi avremmo un rapporto deficit PIL che sarebbe minore. E questo potrebbe far riflettere su tante situazioni. La prima riflessione è: saremmo riusciti ad avere questi soldi perché Mario Monti è autorevole, si presenta bene ed è gradito, e la sua autorevolezza è sinonimo di stima da parte delle grandi istituzioni finanziarie globali, europee e via dicendo. Dall'altra parte mi fa pensare una cosa: se fra un anno e mezzo andremo a votare e il popolo sovrano decidesse o deciderà di eleggere qualcuno non gradito all'establishment, quel prestito magari che con Mario Monti o con qualcuno del suo entourage potrebbe diventare esigibile nel 2096, nel caso di vittoria di una parte politica, di un uomo politico non gradito all'establishment, diventerebbe esigibile immediatamente, magari già nel 2011. Ecco, una esigenza retroattiva, chiamiamola così. Sono scenari apocalittici inventati da me o possono avere una sorta di attaccamento al territorio, alla contestualizzazione attuale? Che cosa ne pensa Andrew Spenhouse?
Benvenuti in Africa, nel terzo mondo, questo è il fatto. Qui il tentativo da parte di Monti, no, e da parte di chi ha imposto sull'Italia un governo tecnico di questo tipo, io dico imposto perché è stato fatto con ricatto, la democrazia c'entra ben poco qui come in Grecia, dove c'è un altro uomo della Banca Centrale Europea. Tentativo di dire l'Italia, se sarà credibile, avrà gli aiuti dall'estero, è tale uguale quello che ha fatto il Fondo Monetario Internazionale per decenni con i paesi in Africa e in America Latina. Quindi se uno accetta le politiche tecniche di questi signori della finanza, allora noi vi aiutiamo. Però la realtà è che neanche questi aiuti aiutano, perché la politica, se vediamo quello che Monti chiama la politica per lo sviluppo, adesso di misure non si è parlato tanto, di qualche sgravio sull'IRAP per le grosse imprese, ma di liberalizzare ancora di più le farmacie. Se questo è il grande volano dello sviluppo siamo messi veramente male. Lo sviluppo è un'altra cosa, è una concezione appunto di come fare crescere le attività produttive, come dare la libertà alla gente di essere creativi, no? e sviluppare la propria nazione, quindi con grandi programmi tecnologici e infrastrutturali. Noi possiamo prendere tutti i soldi dalla Federal Reserve che loro sono in grado di stampare, ma se questi soldi arrivano in Italia dove vanno? Andranno a ripagare le banche straniere, e se vanno a ripagare le banche straniere, queste stesse banche poi utilizzano questi soldi per speculare in giro. Quindi il gioco è inutile. La Federal Reserve è alla base di tutto questo gioco, perché sta stampando soldi da diversi anni, decine di trilioni di dollari, però è evidente che l'economia in questo periodo è solo peggiorato, quindi tutti i trilioni che vogliono, se non vanno verso l'economia reale, non servono a nulla. Nel frattempo, come dici tu Roberto, si aumenta il controllo sul paese da parte di gruppi di potere stranieri. Poi c'è anche chi in Italia è d'accordo, ma questo significa niente sovranità nazionale. Questo è il gioco è di come controllare i paesi completamente. L'Italia, a mio avviso, dovrebbe tornare al periodo di Enrico Mattei. Enrico Mattei aveva l'idea e riuscì a mettere in difficoltà i grandi della geopolitica mondiale, soprattutto gli inglesi, i britannici, portando l'Italia attraverso l'industria e le infrastrutture ad essere una grande potenza mondiale, senza dover chiedere il permesso a nessuno.
Potrebbe essere in questo caso un altro aspetto importante quello che riguarda i credit default swap, che preoccupa molto gli economisti. Ecco, che cosa c'è dietro questa emissione di certificati? Dovrebbero essere la garanzia della solvibilità di prestiti, di titoli, del pagamento dei titoli? Che cosa rappresenta? Dove sta il problema in questo caso?
Beh, i CDS, questi sono dei derivati, sono essenzialmente un'assicurazione sul debito, quelli di cui si preoccupa molto, cioè uno compra i titoli di Stato italiani e poi va a una banca e compra un'assicurazione, cioè se l'Italia fa default, allora in teoria questo l'investitore avrà indietro i soldi. La realtà è che questo non succede, è un gioco speculativo da tutte le parti, perché quando le banche francesi, tedesche, inglesi si sono preoccupate, si sono viste in faccia, non hanno visto in faccia la possibilità di default sull'Irlanda, l'Irlanda, il Portogallo, la Spagna, la Grecia, cosa hanno fatto? Non sono mica andati a chi li ha assicurati, sono andati alla Banca Centrale Europea, all'Unione Europea a chiedere i soldi. Quindi il libero mercato non esiste, loro pretendono di avere questa assicurazione, però se ci fosse un default, chiaramente questo azionerebbe questa assicurazione e creerebbe un grosso problema. Ma il vero problema è che questi strumenti qui sono puramente speculativi e determinano il mercato, cioè il fatto che si venda ogni giorno in continuazione assicurazioni sui titoli di Stato italiani o di altri paesi, questi derivati, semplicemente rende più volatile e instabile la situazione. Secondo me non dovrebbero esistere.
È abbastanza problematica qui la situazione. Insomma, che cosa ci dobbiamo aspettare a breve, Andrew Spennaus? A breve io parlo già veramente di inizio 2012, se forse non siamo lontani. Si è parlato di questi 8 giorni di dati all'euro per verificarne la sopravvivenza. Che cosa potrebbe accadere in concreto? Questo effetto contagio, questo crollo delle economie, della finanza stessa, la Germania che si vocifera stia già stampando marchi e che potrebbe abbandonare l'area euro, lasciare l'euro nei paesi del Club Med. Che cosa sta accadendo?
Potrebbe accadere in qualsiasi momento, da una settimana all'altra, il crollo dell'euro. Questo potrebbe accadere e dovrebbe accadere, nel senso che il modo in cui è fatto l'Europa adesso è un disastro, quindi dobbiamo cambiare. Però ci vuole un piano B, cioè dobbiamo avere un'idea chiara di come uscire dall'euro, e questo è il vero peccato, senso la colpa delle istituzioni adesso, che non hanno il coraggio di guardare in faccia la realtà. Se tra una settimana o tra un mese o tra 2 mesi si arriverà nella situazione, e prima o poi si arriverà, in cui l'euro non funziona più, significa che dobbiamo essere pronti a riorganizzare l'economia, riorganizzare i rapporti dei cambi tra i vari paesi per poter sopravvivere, non fare grossi danni alla popolazione e cominciare a crescere. Io credo che si stia utilizzando adesso un po' di terrorismo psicologico, si sta facendo, cioè se quando Merkel, Sarkozy e altri escono dicendo che noi abbiamo pochi giorni per salvare l'euro, da una parte è vero che l'euro sta crollando, dall'altra parte vogliono costringere tutti ad accettare le misure più forti, più dittatoriali, cioè questa unione, idea di un'unione fiscale per l'Europa significa appunto sovranità, potere zero, significa per tutti i paesi europei, oppure la proposta di Sarkozy che è di utilizzare il fondo europeo come proprio una, un veicolo per la stampa di moneta senza freni, senza limiti, questo darebbe ancora più salvataggi alle grosse banche, quindi si sta cercando di costringere tutti noi ad accettare cose che altrimenti non accetteremmo, e questo dobbiamo avere il coraggio di dire che il sistema, questo sistema è a capolinea, quindi senza minacciarci che le cose andranno male, le cose vanno già male, bisogna cambiarle.
Domanda che rivolgo a entrambi, perché vorrei capire quantomeno che cosa sta accadendo. Il mondo è cambiato davvero? Noi ci siamo interrogati più volte, magari abbiamo seguito anche l'onda dello slogan. Nel 2007, quando Barack Hussein Obama è diventato presidente degli Stati Uniti, è davvero cambiato con Barack Obama il mondo, l'approccio al mondo da parte degli Stati Uniti rispetto alla gestione di George Walker Bush? È cambiato qualcosa davvero o c'è continuità tra i due sistemi?
Sì,
sarebbe andata così comunque?
Sì, è cambiato in peggio.
Liliana Gorini, cerchiamo di capire anche cosa sta accadendo, perché io ho notato questa riflettevo su, per esempio, su Silvio Berlusconi, no? Che con George Bush aveva un rapporto davvero amicale, ma a livello personale. Io non ho mai visto un presidente del Consiglio italiano baciare la moglie del presidente degli Stati Uniti, l'ho visto solo con George Bush e Silvio Berlusconi, però questa è la testimonianza di un rapporto davvero davvero familiare, mettiamolo così, amicale davvero tra questi due politici, possa piacere o non piacere, ma quello all'epoca era l'uomo più potente del pianeta e gestiva l'economia più potente del pianeta. Ecco, è cambiato qualcosa al di là del cambio del partito, Partito Democratico uno, Partito Repubblicano l'altro, ma è davvero rappresentato davvero questa una netta discontinuità con il passato la presidenza Obama?
Assolutamente no, io ironizzavo sul peggio, però neanche tanto, e mi spiego subito.
Sì.
Intanto perché la politica è rimasta la stessa, se pensiamo alla crisi finanziaria che era cominciata nel 2008, all'inizio c'era ancora Bush e la politica è stata quella di bailout, quindi di rifinanziare, stampare soldi a tutto spiano per ridare i soldi alle banche speculative che hanno potuto così ricominciare a speculare allegramente. Questa politica è stata mantenuta e anche incrementata dall'amministrazione Obama proprio grazie a personaggi come Geithner, che verrà a Milano con lo stesso atteggiamento di diamo i soldi agli speculatori, togliamo ai poveri per dare ai ricchi. Questo è l'atteggiamento che ha avuto l'amministrazione Obama, tant'è vero che abbiamo questi movimenti Occupy Wall Street, gente nelle strade che protesta per il fatto che Obama, lungi dal cambiare le cose come tutti si aspettavano, ha appoggiato Wall Street sfacciatamente fin dall'inizio. Sulla questione della guerra è stato ancora più interventista di Bush, che già era uno dei presidenti peggiori e più guerrafondai che abbiamo visto negli ultimi 40 anni, eppure è stato ancora più esplicito, insomma, una cosa del genere, andare in Libia senza neanche consultare il Congresso, Bush probabilmente non l'avrebbe fatta, anche perché era un po' stupidotto, quindi stava un po' più attento a queste cose. E invece Obama l'ha fatto perché ha questo ego smisurato per cui pensa di essere Dio, di poter fare qualunque cosa senza chiedere, e considera il Congresso soltanto una noia, un disturbo ai suoi piani. Tant'è vero che recentemente Dick Cheney gli ha fatto i complimenti anche sulle misure che prende a livello interno, sulla stretta nei confronti dei cittadini con l'antiterrorismo, dicendo che lui controlla e addirittura manda dei killer in giro per il mondo a ammazzare cittadini americani e non, in maniera molto più forte di quello che faceva l'amministrazione Bush. l'Associazione dei diritti civili americana ha sottolineato questo aspetto, anche dal punto di vista della democrazia. Se Dick Cheney fa i complimenti a Obama, c'è da preoccuparsi, perché lui era considerato il crudele all'interno dell'amministrazione Bush.
Allora, peggio di Donald Rumsfeld, che era considerato davvero il braccio armato del, tra virgolette, mi si passi questa espressione. Allora, Andrew Spenhouse invece, che cosa ne pensa? È d'accordo con Liliana Gorini per quel che riguarda questa visione? C'è continuità quindi tra le due presidenze? Io l'ho valutata questa discontinuità al di là, al netto dei rapporti con il presidente del Consiglio Berlusconi, insomma, che aveva questo rapporto personale, se vogliamo, con Bush, che credo non sia stato in grado di costruire anche con Barack Obama. Ecco.
Guardiamo un attimo la questione della politica di sicurezza nazionale che Liliana ha cominciato a toccare. Chiaramente l'arrivo di Obama ha creato un'attesa di un grande cambiamento, ma come abbiamo visto, nella sostanza, no, Obama ha continuato le stesse politiche che ha fatto l'amministrazione Bush, in molti campi ha anche aumentato i programmi di segreti, per esempio di militari segreti e anticostituzionali che avevano messo in atto Bush, Rumsfeld, Cheney, queste persone qua. Quindi la facciata è cambiata. No, soprattutto all'inizio con alcuni tentativi con l'Iran e con la Russia, ma quello che abbiamo visto è che se non c'è un cambiamento sostanziale la realtà torna fuori, è questo che stiamo vedendo adesso per esempio con la Russia o con la minaccia di un attacco all'Iran, no? Abbiamo una situazione in cui lo scontro strategico internazionale che si sta creando con la Russia, con la Cina, sulla questione degli interventi è frutto di diverse cose. Uno, hanno visto quello che è stato fatto in Libia. No, quello che è stato fatto in Libia è stato visto da Russia, Cina, da altri come un intervento ex coloniale e un intervento di potere. Se l'Occidente pensa di coprire le proprie debolezze, no, con l'avventurismo militare, questo è stato capito subito e Medvedev, per esempio, il presidente russo, l'ha detto e ha messo tutti, no, in guardia da questa cosa. Obama ha sposato la linea che tra l'altro non è una sorpresa, perché i suoi consiglieri, per esempio l'ambasciatrice all'ONU e Susan Rice, sono in questa direzione, la linea di intervento umanitario, che significa guerra. Poi Obama, diciamo, un po' più bravo a uccidere prima, fare la guerra dopo, lui la sua modalità rispetto a Bush è un po' diverso, perché lui manda in giro questo esercito ristretto, che si chiama Joint Special Operations Command, è un esercito che risponde solo al Presidente e al Ministro della Difesa, quelli che hanno fatto l'attacco in Pakistan, per esempio.
Esatto. Quelli che sono andati a prendere Bin Laden.
E sono quelli che anche hanno preso Bin Laden, esatto.
Che pare che siano morti, tra l'altro. Non so se la notizia corrisponde al vero.
Qualcuno sì, è vero. Almeno questa è la notizia. Quindi questi vanno in giro a assassinare persone. E quindi la linea di Obama è, visto che uccido le persone prima, non serve fare la guerra dopo. Però la politica è questa, la politica è di continuare una proiezione del potere imperiale in questo modo, e questo ci porterà e ci sta già portando allo scontro strategico mondiale. Quindi il cambiamento per gli Stati Uniti ci vuole ed è urgente, ma dobbiamo chiedere, no? In Italia, in Germania, in vari altri paesi bisogna esigere che, no, ci sia un cambiamento della politica economica, della politica della sovranità nazionale, perché altrimenti ci troviamo tutti dentro questo scontro strategico.
Allora, Andrew Spenhouse, una domanda da parte di un'anziana ascoltatrice che usa Facebook, tra l'altro, e chiede: Roberto, se hai un attimo di tempo, potresti chiedere ai tuoi gentili ospiti in che modo può avvenire una svalutazione dell'euro? È un concetto che non riesco a capire. Se la moneta è unica, come può avvenire una svalutazione solo su un paese? Andrew Spenhouse?
Beh, in questo momento non può avvenire una svalutazione tra l'Italia, la Germania e la Francia, perché l'euro appunto è fisso. La svalutazione avverrebbe se l'Italia uscisse dall'euro o altri paesi uscissero dall'euro. In quel momento, se si permettesse alle monete di fluttuare, ci sarebbe una svalutazione e sarebbe una situazione dove richiederebbe grandi regole e soprattutto accordi tra le nazioni per regolamentare la situazione. La cosa migliore sarebbe un sistema a cambi fissi, perché quando si minaccia, si dice che ci sarebbe un disastro se l'Italia uscisse dall'euro, no? Si presuppone che l'Italia uscirebbe dall'euro con le regole del mondo attuale, però quello che proponiamo è una riforma del sistema finanziario internazionale, quindi uscire dall'euro, anzi accettare, semplicemente guardare in faccia la realtà, no? Il fatto che l'euro non funziona più, quindi non solo l'Italia esce dall'euro, ma l'euro non c'è più, significa riorganizzare il sistema, significa creare degli accordi tra i vari paesi per i cambi fissi. E in questo modo si hanno dei cambi stabiliti per accordo tra le nazioni e si possono fare delle politiche di pianificazione per l'economia. Perché l'Italia è cresciuta, se la nostra ascoltatrice è anziana, mi ha detto, sì. Si ricorderà quando l'Italia cresceva. L'Italia cresceva negli anni 50, 60, fino essenzialmente agli anni 70, grazie a politiche di pianificazione, alla decisione che era importante investire nell'industria, era importante investire nella crescita economica.
Allora, io vi devo interrompere, però vi chiedo.